Quando io mi sono avvicinato al Dharma Buddha, come lo chiamo io, o buddismo, come lo chiamano i più, sono rimasto sempre molto impressionato da questa infine ossessione per l'attaccamento, anche perché io ero studente di medicina. L'attaccamento è una delle strutture primarie che noi possediamo per legarci alle persone, e specialmente fa parte del legame fondamentale che intratteniamo con nostra madre, che diciamo si chiama caregiver primario, o in alternativa, nel caso di premorienza, per esempio, con una nonna o una nonna, o un padre o un nonno. Non ho nessun problema, non c'è nessun ostacolo che il caregiver primario possa essere anche un uomo che sia una persona di base sicura, compassionevole e disponibile, se la può cavare egregiamente. Però io rimanevo molto impressionato dal fatto di questa continua ossessione nei confronti dell'attaccamento. E tutto sommato le cose mi sono state chiarite dal mio maestro in campo della psichiatria, il professor Giannini, il quale mi ha detto: ma guarda che probabilmente forse aggiungono un attributo a questo attaccamento. Ed è la parola ansioso, ansioso. Allora, diciamo, in quel momento il fatto dell'attaccamento ansioso mi è stato, diciamo, obiettivamente molto, molto, molto chiarificatore. Perché naturalmente essere attaccati è una cosa, essere attaccati ansiosamente è un'altra. Ma in fin di conti cosa vuol dire ansiosamente? Perché la gestione dell'ansia, che come voi sapete grossolanamente è la paura dell'ignoto, è più in generale della paura, è diciamo la dirimente che ci fa essere di comportamenti diversi. Cioè, ognuno di noi, esseri umani, è diverso nel comportamento dagli altri a seconda di come gestisce la paura. La gestione della paura è molto, molto importante, anche perché ovviamente esistono paure di natura ancestrale. Cioè, anche se fossimo lasciati soli, abbandonati senza nessun essere umano e venisse un'aquila addosso a noi, noi avremmo reazioni da paura primarie, indipendentemente da qualunque tipo di insegnamento. Ma il più spesso la paura è qualcosa che viene insegnato. Di conseguenza, la paura che noi proviamo è una scelta dei nostri genitori e poi successivamente una nostra scelta quando non possiamo o non vogliamo rimediare alle cose. Lo so che uno si meraviglia che la paura sia una scelta, ma credetemi, se ci pensate bene, la paura è una scelta. Ora, la gestione della paura è quello che poi, insieme all'ansia, porta la diversità nella gestione dell'attaccamento, perché se io ho paura che il mio caregiver, cioè il fornitore primario di attenzioni, mi possa abbandonare da un momento all'altro, è chiaro che ho un attaccamento ansioso verso questa persona. Ma questa paura potrebbe essermi instillata dalla mia stessa madre. Cioè mia madre che mi mette paura che mi possa abbandonare, con i gesti che fa, con la mimica del volto, o peggio che mai in maniera assertiva, cioè dicendomi certe cose. Guarda che se non mangi questo me ne vado, guarda che se ti comporti male mamma ti lascia, mamma muore e compagnia bella. Per cui, naturalmente, questo attaccamento ansioso è prima di tutto veicolato, instillato con latte materno dal comportamento delle madri. Ripeto, madri perché sono loro il caregiver primario, ma ripeto, potrebbe essere stato instillato anche dai padri, e presto lo vedremo, si stanno formando coppie gay, per dire, di genitori di sesso maschile entrambi, o genitori di sesso femminile entrambe, e di conseguenza lo vedremo presto questo fatto, perché saranno appunto genitori di sesso maschile, che saranno caregiver primari, che instilleranno loro allo stesso modo delle donne questo tipo di sistema, perché il sistema di gestione dell'attaccamento è comune a noi esseri umani. Anzi, i maschi, quelli di sesso maschile, combinano ancora molti più guai perché non sono mitigati dall'ossitocina che viene prodotta in quantità molto inferiore nei maschi che nelle femmine invece che sono state gravide e che hanno avuto un figlio. Perciò i maschi messi alla prova, secondo me, combineranno ben più disastri delle madri. Ma detto questo, una persona che non instilla con latte materno l'ansia ottiene un figlio che non avrà paura, se non in condizioni di reale pericolo. Non avrà ansia per paura dell'ignoto e sarà una persona che, messa nelle adatte condizioni, potrà esplorare l'ambiente che lo circonda in maniera abbastanza sicura. Perché la madre non lo starà ossessivamente a tallonare, a tampinare, ma lo lascerà vagare nel proprio ambiente, intervenendo prontamente quando accadrà qualcosa di grave o di potenzialmente grave, ma senza caricare sul bambino responsabilità che il bambino non ha. Se si avvicina a una pentola che sta bollendo, non è che ci si deve lanciare sopra come un ufficiale di testa di cuoio, braccarlo, buttarlo a terra e riempirlo di paura o più che mai di percosse. Quanto magari allontanarlo dolcemente e senza creare nessuna ansia o paura, però spiegando che quell'acqua che bolle in quella pentola potrebbe essere di gravissimo danno. La realtà è che con l'ansia le madri non vogliono proteggere i figli, ma con l'ansia le madri vogliono proteggere loro stesse dal dolore e dalla sofferenza, per cui non fanno fare niente al figlio che in qualche modo le possa coinvolgere in una situazione di paura o di ansia. Perciò cosa fanno? Lo controllano costantemente, non lo mollano un secondo, o viceversa lo abbandonano in un ambiente gelido e asettico dove non c'è nessun tipo di pericolo, una sorta di stanza che usavano per i ricchi nei manicomi, quando esistevano i manicomi, mettevano delle stanze imbottite di velluto rosso in maniera che chiunque volesse tentare il suicidio di questi ricchi non poteva fare nessun suicidio perché trovava una sorta di parete rivestita da ovatta con velluto rosso e perciò non aveva nessun problema.
Perché il velluto rosso?
Eh?
Perché la scelta del colore
Ah,
rosso?
perché i ricchi è il colore preferito dei ricchi. È il colore delle carrozze ferroviarie per ricchi, è il colore dei damaschi dei ricchi, è il colore del velluto dei ricchi. è il colore che più attira i ricchi, anche perché è legato simbolicamente al sesso, no? E chi è ricco vuole o potere o sesso, capito? Cioè impongono la legge morale agli altri, secondo i loro criteri abnormi, però per loro libertà assoluta, capito? Cioè è capace, non so, il presidente americano di fare una legge liberticida, supponiamo, contro aborto, case d'appuntamento o altre cose di questo genere, però lui può avere mano libera. Perché il potere è potere solo se lo si esercita in maniera smodata o abusante, se no che potere è? Se no diventa un servizio. In quel caso tu non sei uno che ha potere, sei semplice servitore di uno Stato. E invece lì loro non vogliono essere mica servitori di uno Stato, vogliono avere il potere. E il potere lo puoi esercitare facendo le cose che agli altri sono negate. Perciò tu magari fai una cosa per cui prima del matrimonio deve essere la castità più assoluta, leghi queste ragazze attraverso un'educazione religiosa abnorme al fatto che devono essere caste, e poi preghi come Tommaso d'Aquino, che ha scritto appunto la Summa Theologica, fondamento della scolastica, fondamento della dottrina della Chiesa, che dice: Signore, dammi la castità, vado domani. Perciò, diciamo, in questo non applica il principio del Vangelo di Luca, dove Luca dice che è ipocrita colui che applica agli altri la misura che non vuole che sia applicata a sé. Però, ritornando a noi, e queste donne lasciano il bambino in un ambiente gelido e asettico dove non ci sia niente che possa fare male al bambino, ma di fatto non importa niente del bambino, quello che interessa è che non possa fare male a loro in relazione col bambino. Quando non sanno invece che due sono le cose che fanno realmente male ai bambini e poi li rendono da adulti così, così pieni di problemi, sono o essere troppo addosso a questi bambini, cioè un'azione di ipercontrollo, di ossessiva presenza, di sostituzione dell'autonomia, tipo, non so, lavarlo completamente, cambiarlo completamente, imboccarlo completamente, essere una madre nutrice che fa tutto di tutto per questo figlio e non gli lascia nessuna libertà. Quello è una persona che farà un figlio disfunzionale a un rapporto di coppia, perché questo è il problema. Cioè il problema è che quando noi riceviamo un addestramento, un insegnamento da nostra madre, ripeto, poi sarà da nostro padre nel futuro, ma adesso è nostra madre, abbiamo un modello culturale che poi fa sì che le donne che scegliamo, oppure che ahimè per loro ci scelgono, siano dello stesso qualità per le donne del padre e per i figli per figure come quelle della madre. Questo avviene ben nell'85% degli esseri umani ed è incredibile che avendo avuto esperienze disfunzionali col padre o con la madre, cioè aver visto delle cose terribili, poi si diventa da adulti uguali a loro. Perché la realtà, io me la spiego come me l'ha spiegata a suo tempo il professor Giannini, a cui sono grato nel mio ricordo per quello che mi ha insegnato, perché lui lo interpretava col concetto di familiarità. E quanto aveva ragione, quanto aveva ragione.
Anche coazione affettiva.
Perché se io sono abituato in un ambiente in cui mio padre picchia mia madre, per me questo è normale. È la cosa più naturale del mondo. Quando vivessi in una famiglia dove questo non fosse, mi sento un pesce fuor d'acqua, a disagio. Si può essere attaccati anche al dolore, alla sofferenza, alla violenza, all'abito scuro, alla depressione. Non è che si è sempre attaccati alle ragazze belle o al denaro o alle belle automobili. Assolutamente. La maggior parte delle persone non è attaccata affatto a cose belle, se no ci ritroveremo in questo mondo. Avviene l'attaccamento ansioso verso sofferenze e dolori. Ci sono persone che, ipercontrollate dalla madre, che però gli dava un supporto continuo, li nutriva in continuazione, li riscaldava quando erano a letto con la borsa d'acqua calda, o li rabboccava le coperte, o era premurosa in ogni cosa, però in una prigione assoluta, stanno con una donna che li maltratta, è ipercritica, ipercontrollante, sgarbata, ambivalente, compagnia bella, ma comunque una che li sta vicino, è una che non li abbandona, accettano qualunque cosa perché si troverebbero morti.
Una cosa proprio sconvolgente che ho vissuto io personalmente quando ero alle superiori, eravamo qui 16-17 anni, è una coppia di un compagno di scuola con una ragazza bellissima, a un certo punto si erano lasciati e non si capiva il motivo. Chiediamo a lei, una ragazza, perché Franco mi picchia. Noi dovevamo andare, che era il nostro compagno, e ci avevamo chiesto, ecco, ma scusa, ma ti sembra una cosa, perché picchi la tua ragazza? Ha detto, certo che ti ha mollato, era ovvio, no? E lui ci aveva risposto, noi sconvolti, ha detto, ma qual è il ragazzo che non picchia la propria ragazza? Questa era stata la sua risposta, perché lui evidentemente aveva un modello familiare di quel tipo.
Ma io ho avuto moltissime pazienti, ad esempio, che venivano maltrattate, sottoposte a una sorta di abuso mentale, sessuale, economico, che però avevano sempre questa persona vicino. Perciò per loro era più importante che questa persona fosse vicino a loro, fossero sicure che non le avrebbe mai abbandonate, e a questo sacrificavano qualunque cosa. Alcune di queste sono arrivate ad accettare perfino il fatto che questo ha chiesto di persino una prostituzione, voglio dire, capito? Non in cambio di soldi, ma proprio una prostituzione in ambito relazionale, con amici o altro. Sono rimasto senza parole. E mi ha risposto questa persona, mi ha detto, guardi, dice, io se lui se ne andasse diverrei come Ruth, una statua di sale. Al che poi, facendo la terapia, avevo scoperto che questo è quello che avveniva quando era piccola, perché il padre minacciava costantemente la madre di lasciarla, all'ennesimo bisticcio se ne andava di casa, lei all'età di 2 anni veniva paralizzata da questa cosa perché diceva, ma se mio padre se ne va io sono sola e sono senza nessun supporto e morirò di fame. Poi il padre ritornava, di nuovo una piccola contentezza, sino a quando poi la cosa diventava abituale e naturalmente per lei dice, se lui se ne va io non troverò nessun'altra e morirò sola. Non è vero per nulla, ma il nostro cervello non crede vero ciò che è vero, ma crede vero ciò che lui crede vero. E quello che crede vero lo crede in base al background che ha, ai beliefs che tiene. Per cui di conseguenza gli esseri umani si dividono soggetti di base sicura, quelli che hanno avuto, fortunati loro, una madre, un padre, che non avevano subito violenze, che non avevano subito abbandoni, che non avevano subito traumi, che non avevano subito lutti, perché anche questo voglio dire, no? Se ti capita un lutto tremendo mentre sei gravida di un bambino, questo nasce un bambino che ha subito un grave lutto perché gli ormoni passano attraverso la barriera placentare e di conseguenza influenzano il cervello del bambino, che diventa il cervello di un bambino che ha subito un lutto. Peggio che mai, se quando nasce il ricordo di questo lutto continua a riaffiorare e il viso diventa sempre atteggiato alla tristezza, alla depressione, al dolore, che sono due cose che hanno una mimica molto simile alla mimica dell'aggressione, dell'odio, e di conseguenza il bambino vede la madre così e pensa che la madre lo odi, li voglia male, non voglia stare con lui. Poi un giorno i muscoli si distendono e allora il bambino vede una madre affettuosa, gentile, e questa è una madre ambivalente che lo renderà costantemente ansioso e farà sì che mai poi mai lui si fiderà delle donne, si fiderà delle donne, e userà tantissimi trucchi, trucchi di ogni genere allo scopo di non mai a creare un legame profondo, intimo, che solo potrebbe dargli gioia, gratificazione, perché lui non si fida, come non si fidava della sua ambivalente madre.
E invece per le bambine cosa avviene? Che hanno quel tipo di
Adesso
madre?
lo vedremo, però diciamo, io sto facendo questo discorso in generale per capire come avviene. Perciò questo sarà un bambino che sarà una persona che si chiama timoroso evitante, uno dei peggiori esseri umani che possa esistere in questo pianeta sul piano del comportamento personale, perché la sua qualifica è evitante. Esiste però uno che ha avuto una madre sgarbata, costantemente ipercritica, costantemente distanziante. Allora questo sarà un ansioso evitante. E questa medicina che ha tanto dovuto assorbire per flebo dalla sua madre, l'applicherà costantemente alle sue partner. Poi esiste una terza figura, sempre ansiosa, e che è quello che naturalmente ha una madre disorganizzata, che non dà mai una linea, perché la madre è la misura di tutte le cose, comunque deve dare una linea al bambino, deve essere la guida, non deve essere una guida costrittiva come quella dei binari del treno che ti devono portare sempre cioè in un certo posto, deve essere una guida con compliance, cioè con la possibilità di poter mutare la direzione a seconda delle esigenze. Questa persona, maschio o femmina, diverrà invece un ansioso preoccupato, e se femmina, diverrà una persona con gravi problemi di anoressia mentale o di bulimia. Se invece è una donna, quindi una bambina, crea un rapporto molto complicato con la madre. Allora, se è una persona ansiosa e evitante, la madre è di tipo distanziante, lei potrà addirittura modellare il comportamento della madre come comportamento vincente. Perché è vero che mi distanzia, ma distanzia anche mio padre, e gli uomini vengono messi in riga, perciò io stessa divengo così, e perciò sarà una che gli uomini li farà impazzire con la sua distanziandoli, ma delle volte per massimo sicurezza, non vorrà correre il rischio di infilarsi in una situazione che, la può, che le può portare dolore, perché, come dice il primo romanzo mai scritto dalla storia umana, Gilgamesh di Ur, non c'è corazza che protegga il cuore. E allora cosa fa? In genere si sceglie uomini sposati o uomini fidanzati, che sa che comunque non, con i quali non potrà mai o quasi mai ottenere un rapporto diverso, e questo gli permette di distanziarli senza avere bisogno nemmeno di dirglielo. Il caso più complesso invece si mette nel caso di una persona che ha una madre ambivalente, perché quella potrebbe assumere, sposare la figura femminile della madre, e questo può succedere anche, anche a un ragazzo che, per dire, avesse già una struttura sul filo dell'omosessualità, e precipitare in un'omosessualità che non è una vera omosessualità. Spiego cosa voglio dire. L'omosessualità non è assolutamente una malattia, non è assolutamente un vizio, non è assolutamente nulla. L'omosessualità è un tipo di comportamento dovuto a una certa forma del nostro cervello, sia in maschi che in femmine. Ci sono fondamentali differenze nell'amigdala, nella struttura dell'ippocampo, nelle strutture del corno di Ammone, ci sono tantissime differenze, è inutile stare a denunciarvele tutte. Però, come sapete, le differenze possono essere molto accentuate, e in questo caso tu sei un vero, una vera omosessuale, e non puoi mai uscire da quella situazione perché la tua natura è quella, è questione di natura. Ma invece potresti essere una persona che ha alcune conformazioni di tipo omosessuale e altre no. In questo caso l'avere a che fare con un'educazione che ti porti in un certo modo ti può portare o alla bisessualità, cosa che è la più comune esito di questa cosa, oppure a un'omosessualità che profondamente non accetti. Perciò le madri in questo hanno una importanza fondamentale. Deve essere una madre ambivalente, una che non è sempre amorevole, disponibile, può essere una che mostra due volti molto diversi, e ti fa precipitare in una situazione nella quale tu magari ti trovi con pulsioni omosessuali e nel contempo ti trovi con un altro tipo di pulsioni. Non puoi capire quale delle due nature sia la prevalente e ti trovi in una confusione, una disorganizzazione terribile. E perciò diventi una persona timoroso, esitante, o peggio che mai ansioso, preoccupato, e con una situazione che mai porterà alla vera gratificazione, perché mai poi mai potrai conoscere la tua vera natura. Pensate quanta responsabilità da parte del caregiver primario, femmina o uomo che sia, al quale non si chiede nessuna patente. Chiunque vuole andare in caporella si può fare un figlio anche stasera. Nessuno ha, non puoi andare in automobile, perché se ti trovano, prima ti arrestavano perfino, adesso ti comminano sanzioni gravi se vai in automobile senza patente. Invece tu puoi farti un figlio senza patente, e persone, la maggior parte delle persone, circa l'80%, sono completamente impreparate e portano come un vecchio cargo tutte i loro problemi, le loro tensioni, i loro lutti, le loro sofferenze, le loro angosce, sono angosce nell'ambito della relazione parentale, nell'ambito della relazione parentale. Io ho studiato molti testi, adesso molto stiamo facendo, grazie all'atteggiamento compassionevole di Angela, per questo libro che sto facendo sull'attaccamento e la perdita, ma in passato, voglio dire, ho studiato molto la risposta verso il pianto. Il pianto. Voi dite il pianto. Che cos'è il pianto? Diciamo che cosa c'è di più umano, in qualche modo, del pianto. Non piangiamo solo noi, eh? Ci sono anche animali che piangono. Però, diciamo, chi piange con una consapevolezza del dolore e della sofferenza siamo noi esseri umani. Considerate la nostra differenza fra esseri umani verso il pianto di un neonato, di un bambinetto piccolo, in una notte. C'è gente che lo strangola, c'è gente che lo strangola. Abbiamo avuto moltissimi casi di omicidi, persone che hanno fatto delle violenze inaudite, perfino un sardo, mi ricordo, adesso non si dice sempre, no, siamo sottoposti al razzismo da parte dei cosiddetti continentali, ma questo mi aveva molto colpito, perché questo era un sardo a Genova, e il bambino durante la notte della sua compagna aveva preso e l'aveva sbattuto contro il muro. Oppure, diciamo, abbiamo trovato sempre lividi, costole fratturate, clavicole fratturate, cosa che la gente comune non sa e non vuole vedere. C'è una sindrome descritta dal DSM, qui c'è la battered child, la sindrome del bambino picchiato, no? Ecco, oppure ci sono persone che si avvicinano e lo carezzano, lo prendono in braccio, lo coccolano, quello continua a piangere e nonostante tutte le che ti tira i nervi, voglio dire, detto francamente, lo prendono e lo coccolano, lo cullano, gli stanno vicine. Come vedete, mi ha fatto ridere Carl Sagan, voi sapete chi è Carl Sagan? È un famoso astronomo americano, astrofisico americano, il quale per primo aveva avuto l'idea di divulgare questa difficile materia, no? E aveva fatto una trasmissione di cui purtroppo non si trovano pochissimi brani e anche molto sgranati, non si capisce niente, che si chiama Cosmos. Adesso, diciamo, un suo allievo, una persona che lui aveva preso perché era contrario al razzismo, DeGrasse Tyson aveva la pelle nera, no? E ha la pelle nera, e ha fatto questa nuova trasmissione meravigliosa, Cosmos, in cui lui, ricorda, mi ha fatto ridere Carl Sagan, perché quando doveva, ha avuto l'idea di mandare un CD agli extraterrestri, affidandolo a questa Voyager che sta viaggiando adesso verso la nube di Oort. Arriverà la nube di Oort naturalmente quando noi non ci saremo più, però comunque sta viaggiando. E in tutte le lingue del mondo ha scritto tante frasi che gli esseri umani dicono, no? Non sono tantissime, ma una delle quali è una madre che si avvicina a un bambino e dice su, non piangere, non piangere, su, non piangere. Ecco, lui ha scelto tra tante quelle che poteva scegliere la frase di una madre che compassionevole si avvicina al bambino a fare questo. Vi assicuro che non sono tante quelle madri compassionevoli, vi assicuro. Non c'è cosa che dia più fastidio. Addirittura, le persone che hanno avuto una madre sgarbata, una madre trascurante, diventano distanzianti e distanziano gli altri esseri umani, ma distanziano anche il loro dolore. Se quando queste sono delle oche giulive o degli occhi giulivi, belli, da vestiti e da sfogliati, si va a cena assieme, si passano dei giorni di vacanza meravigliosi, tutto bene. Al momento che viene il dolore, la sofferenza, guai se c'è una manifestazione di dolore o di lutto o di pianto, perché si scatena un'aggressività incredibile, improvvisa, innaturale, di persone che sembravano tranquillissime, disponibili. Addirittura ho visto una persona è arrivata a portarmi un mazzo di capelli, che mi ricordo ancora perché aveva i capelli di colore rossiccio, e mi ha detto: guardi, questi sono i capelli che mi ha strappato il mio fidanzato stamattina, solo perché io gli ho detto che mi trascurava e mi sono messa a piangere. Una cosa tremenda, cioè non esseri umani che non accettano manifestazioni di dolore e di pianto e che sono disposti a commettere qualunque violenza pur di eliminare questo. Persone che io non so e non posso rivelare, persone che hanno messo le mani sulla bocca del bambino, quasi a soffocarlo. Voi non ci credete, vero? Che sia possibile. Eppure, guardate, siamo bestie feroci, siamo bestie feroci.
E la causa di questo comportamento?
È dovuto sempre a una madre distanziante, che la quale non ha permesso al bambino di esprimere se stesso, e ne parlerò, questo adesso sto facendo un discorso generale, e porta a una cosa che interessa tanto noi che facciamo il Dharma Buddha, ed è i sistemi con i quali noi moduliamo le emozioni. E le emozioni si possono modulare in 5 modi diversi, di cui però parlerò la prossima volta o l'altra volta ancora. E il modo più semplice per modularle è il modo più terribile per modularle, cioè quello di sopprimerle. Conosco un mio amico, non so se sia ancora vivo, perché poi era figlio del direttore della Banca d'Italia, e si è, allora non è ancora il direttore della Banca d'Italia, ma era un grossissimo funzionario, perciò penso che sia diventato direttore della Banca d'Italia, e questo, quando il bambino voleva piangere, gli dava un fazzoletto da mettere in mezzo ai denti e da stringere, e diceva: non ti far vedere piangere, se no ti riempio di botte. Ci sono tantissime culture in cui piangere è un segno di debolezza, no? Perfino chiedere scusa è un segno di debolezza. Ci sono tantissimi film americani con John Wayne, per dire, dove dice: non chiedere mai scusa è un segno di debolezza, quasi fosse una cosa da giustificarsi. Però volevo dire, non possono, devono sopprimere le emozioni, perché se no fanno vedere le emozioni, naturalmente, dimostrano che queste emozioni vengono dal profondo, e perciò non mi puoi raccontare la panzana che tua madre era bravissima, che tua madre era una straordinaria professoressa, una persona intelligente, meravigliosa, tuo padre era un uomo straordinario. Perché poi, come tu esprimi le tue emozioni, si dimostra che stai realizzando qualche cosa che non è mai esistito. Stai ingannando te stesso e gli altri. Allora, a questo punto, l'unico modo che hai è di sopprimere le emozioni. Attraverso che cosa? Un organo particolare che si chiama amigdala. Solo che l'amigdala accetta per un certo tempo di essere soppressa o repressa, però si vendica, perché scatena l'inferno, con risultati che hai attivazione fisiologica eccessiva, con tachicardia, sudorazione, polipnea, depressione, ansia, diarrea, tutti i segni così neurovegetativi. Invece il modo migliore per controllare le emozioni, per modulare le emozioni, sarebbe quello, oltre a altre cose che poi vi dirò, una delle cose è proprio il contrario, secondo me, di quello che bisognerebbe fare, ma una delle tecniche è la distrazione, è la consapevolezza. La consapevolezza. Alla terza volta che vi ha ripetuto Giovanni Menini, la consapevolezza, gli ho detto l'ossessione, capito? Ecco, allora, questa comunque consapevolezza è nient'altro che la presenza mentale costante. Con la presenza mentale costante tu capisci una cosa fondamentale, che mentre io sto parlando a voi, in questo momento il mio cervello emotivo sta elaborando migliaia di informazioni e centinaia di emozioni diverse. Se non ne sono consapevole, non riuscirò mai ad agire nel tempuscolo precedente a quello nel quale un'emozione distruttiva, tipo l'odio, la rabbia, la paura, l'invidia, lo Schadenfreude, eccetera, possa intervenire. Perciò, la prossima volta, o l'altra volta ancora, parleremo come si può rimediare alla propria distanzialità attraverso alla consapevolezza mentale. Ma bisogna affrontare un cambiamento reale, quello proprio che dice il Dharma Buddha, cioè bisogna naturalmente capire che bisogna avere una base, che si dice Ji in tibetano, una via, che si chiama Lam in tibetano, e per raggiungere un frutto, che si chiama Drepu, anche se più correttamente si dovrebbe leggere la maniera siciliana, Cepu, incredibile, e in siciliano sono arrivati anche in Tibet, incredibile. Comunque, in buona sostanza, la consapevolezza mentale è la ragione per la quale tu non agisci sul mostro cognitivo, attraverso il mostro cognitivo, cioè la razionalità, perché la consapevolezza non è la razionalità, la consapevolezza è la presenza mentale globale, è tutto il cervello che interviene nella consapevolezza. Io sono consapevole di ogni movimento che accade, però diciamo ci porterebbe lontano e proseguirò questa lezione la prossima volta, che come vedete non mi sento bene, però vi dico una cosa che diceva il mio maestro, e quando io gli chiedevo, ma mi dica tante cose che bisogna fare per poi veramente essere consapevoli. Il maestro è la persona povera, era sempre voluto rimanere povero, e per aiutarsi però era finito a un certo punto in India, dove lavorava come scrivano in una banca, no? In una banca. E faceva sempre esempi che riguardavano le banche e compagnia bella. Però invece quella volta, io mi aspettavo un solito esempio sulle banche, invece quando gli chiesi, cioè, ma mi dia un esempio vero di consapevolezza. Ecco, guarda, quando adesso andrai in bagno e fai la pipì, la devi fare al centro della tazza, essendo consapevole che se la fai fuori ci saranno tante che dovranno raccogliere le tue brutture. Sembra una banalità, ma nel libro che il premio Nobel Talma ha scritto, Tale ha scritto, L'aeroporto di Amsterdam era pieno zeppo di urina intorno al water, proprio perché c'era gente piena di non consapevolezza. Allora mi è venuta un'idea. Sapete che abbiamo animali particolarmente schifosi, no? Uno dei quali, voi sapete, è la mosca, che noi cerchiamo di allontanare sempre da noi. Allora hanno ordinato ad una società che fa water, di water con nella parte posteriore della tazza una mosca, e tutti dicevano getto la mosca per ammazzarla, per farla scendere la... Ecco, è bastato solo questo per attivare una certa consapevolezza di quello, cioè facciamo la stessa cosa senza consapevolezza. Invece ancora oggi, dopo le parole del mio maestro, quando vado in bagno penso sempre a questa cosa, perché penso sempre a chi poi dovrà pulire questa cosa. È una piccola cosa peraltro, vero? Però se voi pensate di applicare questo quando andate in automobile, per dire, sapere che se correte troppo, se fate qualcosa di illecito, poi potete togliere la vita a persone che devono soccorrere i loro bambini o aiutare i loro bambini, forse le cose cambierebbero. Ecco, vedremo come, non la prossima volta probabilmente, ma la consapevolezza è una delle vie per eliminare come modulare le emozioni, scusate, senza il ciarpame della soppressione delle emozioni. Intanto il nostro corpo, quando viene represso, soppresso, dà sempre segno di sé in maniera anomala. Tant'è vero, voi capite, la sessualità, per esempio, che è una delle forze più grandi che noi possediamo, quando viene nei seminari, in certi tipi di conventi, eccetera, repressa pesantemente, porta sempre alla deviazione, non c'è nulla da fare. Se viene accettata liberamente e con atto di libera scelta, senza costrizione, non porta a nulla, perché è una scelta, ma quando viene imposta porta sempre, sempre, sempre alla deviazione. Perciò noi dobbiamo non guardare gli errori che sono stati commessi dai nostri genitori, essere sempre compassionevoli, esercitare la funzione anche cristiana del perdono verso di loro, ma quanto aiutare gli altri perché queste cose non accadono più. Buonanotte.
Scusi, evitate distanziati,
sono due facce della stessa medaglia, perché la persona che è esitante è anche distanziante. Però il distanziante, abundante in inglese, può essere o esitante, allora sarà un distanziante ansioso, che si chiama appunto un ansioso evitante, oppure potrà essere invece un evitante timoroso, però non sarà esitante nel senso dell'avoidant di prima, ma sarà una persona fortemente timorosa che mancherà totalmente l'autostima e si vedrà carranca a una ragazza che incontra e da cui accetterà qualunque cosa purché lei non l'abbandoni, si metterà totalmente al suo servizio. Invece l'altro, che si crede autonomo, pieno di autostima e crede di avere sempre altre opzioni, altre chance, eccetera, il risultato che sarà che alla fine avrà il risultato quello che ha tutto e tutto, cioè la solitudine, perché puoi ingannare una persona per molto tempo, puoi ingannare molte persone per molto tempo, ma non tutti per tutta la vita.
Chiedo scusa. Grazie. Il figlio della madre ambivalente è Hitler?
Credo che il figlio della madre ambivalente è un timoroso evitante. Forse. invece che figlio di una madre trascurante, è invece un ansioso evitante. Quello è un timoroso evitante, e che figlio di una madre disorganizzata, invece è un preoccupato, come un ansioso preoccupato. Una ansiosa preoccupata, è diversa. Bene, buona notte.